Geronimo. Filosofia ed etica con Letizia Bolzani.
Buongiorno, vi abbiamo accolto con un Lied di Schubert, In der Ferne, dal ciclo di Lieder Schwanen Gesang, perché mi sembrano belle e indicative per il tema della nostra puntata queste parole che parlano della nostalgia del ritorno a casa, Heimwärts, verso casa. Tutti in fondo abbiamo nostalgia di tornare a casa, di sentirci a casa, intendendo per casa non solo e forse non tanto quella letterale, ma una sensazione più astratta e simbolica, una sorta di entrare in noi stessi, di realizzare davvero la nostra pienezza, di abitare bene, insomma, le nostre stanze interiori. Il che non vuol dire rinchiuderci al mondo, ma anzi essere capaci di un vero incontro con l'altro. L'intima stanza, teoria e tecnica del campo analitico, è il titolo di un saggio dello psichiatra e psicoanalista Giuseppe Civitarese, che sul tema della casa interiore si è più volte soffermato. L'espressione intima stanza proviene da una poesia di Emily Dickinson, che dice: «C'è qualcosa di più silenzioso del sonno dentro quest'intima stanza». I poeti e gli artisti in generale sono spesso stati sensibili al tema della dimora interna, perché è un tema universale che riguarda tutti noi, come tra qualche istante vedremo con il nostro ospite. L'ospite di questa puntata è dunque Giuseppe Civitarese, psichiatra e psicoanalista con funzioni di training della Società Psicoanalitica Italiana e dell'Associazione Psicoanalitica Internazionale. È membro dell'American Psychoanalytic Association e dirige la rivista di psicoanalisi. Al tema dell'intima stanza Civitarese ha dedicato un'opera edita da Borla e recentemente anche un saggio uscito nel volume Le case dell'uomo, abitare il mondo, edito da UTET. Giuseppe Civitarese, io inizierei proprio dalla citazione che apre il suo saggio in questo libro, una citazione di Freud del 1916 piuttosto nota che dice «L'io non è padrone in casa propria». Possiamo vedere in che senso?
In questa citazione, che è molto nota, noi troviamo l'affermazione di quella che è considerata la scoperta principale di Freud. Poi in realtà bisognerebbe dire un po' scoperta e un po' inventata, nel senso che, diciamo, è il concetto che Freud ha coniato per esplorare l'area dell'inconscio, no? Quindi cosa vuol dire? Che se fino a Freud c'era l'idea classica della filosofia e della psicologia di un soggetto, cioè di un individuo capace di autodeterminarsi, ecco che con Freud, che però raccoglie, diciamo, anche tante suggestioni della filosofia e della psicologia del tempo, scopriamo che il soggetto è un po' come se fosse un cavaliere. Questa è un'altra immagine classica, che monta un cavallo che lo porta un po' dove vuole lui, alle volte. Cioè, scopriamo che nelle nostre azioni esprimiamo impulsi, idee, fantasmi, cioè scenari inconsci che concorrono potentemente a determinare queste azioni a nostra insaputa. E quindi effettivamente abbiamo scoperto che non siamo padroni come pensavamo di essere della casa dove abitiamo.
Il suo saggio si intitola Intime stanze, la casa della psicoanalisi. Quindi l'intima stanza nostra o le intime stanze che abitiamo sono forse non sempre così familiari. Lei scrive: dobbiamo rassegnarci a una sorta di esilio necessario.
Sì, dobbiamo rassegnarci a coabitare con questa parte di noi oscura che, come dicevamo poc'anzi, ci determina, ma che non sappiamo di avere, o meglio sappiamo di avere adesso astrattamente, teoricamente, ma è ogni volta come se lo dovessimo riscoprire. Ecco, l'idea della psicoanalisi, del lavoro analitico come intima stanza, beh, l'espressione deriva da una poesia bellissima di Emily Dickinson e ha a che fare con questo concetto, cioè che noi troviamo la nostra intimità attraverso il rapporto affettivo con le persone che per noi sono importanti. Quindi trovare se stessi può passare solo trovando l'altro. L'intimità è desiderata, però è anche temuta, perché naturalmente più i legami che noi viviamo sono intensi, più dipendiamo dall'altro e più è facile anche che possiamo vivere emozioni molto intense e emozioni che possono diventare anche violente e mettere a dura prova la nostra capacità di contenerle e trasformarle. Si potrebbe vedere forse qualsiasi tipo di patologia come una impossibilità a contenere delle emozioni che a un certo punto diventano dirompenti. È per questo che c'è bisogno poi che ci sia qualcuno, tante volte, cioè un'altra mente che possa aiutare a fare questo lavoro di trasformazione.
Lei ha citato Emily Dickinson a proposito di intime stanze. Un'altra poetessa che viene citata nel suo lavoro è Marina Tsvetaeva. E Marina Tsvetaeva, nel pezzo che lei cita, dice: in tutto sto stretta, ogni giorno sto fuori di me. Ecco, esprime bene questa poesia una sensazione di impossibilità di abitarsi.
Ma diciamo, come si potrebbe tradurre in altro modo questo sentimento di costrizione? Potrebbe essere l'idea di, appunto, non sentirsi a proprio agio nella propria casa, che è una casa psichica, una casa mentale, è una casa affettiva, e sensazione che poi si esteriorizza anche in vissuti che hanno a che fare con l'esteriorità in cui una persona vive. Ecco, ma diciamo, cosa potrebbe dare questo sentimento di costrizione? Forse proprio l'idea, alle volte, riprendiamo il tema a cui abbiamo appena accennato, che ci siano delle aree, delle zone dove non si può accedere. Ecco che allora lo spazio si restringe e diventa costrittivo. Perché non si può accedere? Appunto, come se ci fossero delle stanze della casa dove la porta è sbarrata, non si può aprire, evidentemente perché ci si sente minacciati, no? Si ha paura di affrontare determinate cose, determinati pensieri, determinate situazioni, determinati effetti, ed ecco allora che gli spazi di abitabilità si riducono sempre di più, no? Per cui ci si difende da queste paure. Ecco, così forse si potrebbe tradurre quello che questa straordinaria poetessa esprime nei suoi versi.
Le evocazioni simboliche della letteratura sono molto presenti nel suo scritto, Giuseppe Civitarese. Adesso lei diceva: porte da non aprire, ci sono citazioni molto precise, è anche un topos, un luogo comune della letteratura, il non aprite quella porta, la porta chiusa, la porta, pensiamo a Jane Eyre, pensiamo anche al giardino segreto, che sono due, la porta in casa del giardino segreto, ma anche il giardino segreto in quanto tale, che non è da aprire, Barba Blu. Perché la letteratura e anche il cinema e tutte le forme di narrazione sono stati così affascinati da queste porte da non aprire, che poi vengono comunque aperte rompendo un divieto?
Ma penso che la letteratura, l'esperienza estetica in generale, abbia per noi valore proprio perché crea delle forme che possano funzionare da buoni contenitori per le nostre angosce. Quindi io credo che uno scrittore è una persona che ha un talento particolare per creare queste forme che servono a lui per contenere le proprie angosce, che però lui è capace di universalizzare, che poi sono le angosce di tutti, e attraverso il talento e la tecnica di mettere a disposizione anche delle altre persone. Al tempo stesso anche l'artista è molto attento alla risposta che queste altre persone, queste altre menti danno. Quindi, benché abbia un talento speciale per crearsi delle forme, per trasformare quelle che chiamavamo prima emozioni violente in qualcosa di pensabile, ciò non è sufficiente, secondo me. Cioè, ha bisogno ancora della risposta di altre persone per essere aiutato a contenere, diciamo, le proprie angosce. Quindi, vede come abbia un'idea dell'arte in generale, della letteratura, come un processo di trasformazione di quelle che sono le cose che turbano tutti noi, no? Ecco, quindi da questo discende che c'è una sorta di necessità nel pensare quelle cose che più ci spaventano. E che cos'è la cosa che più ci spaventa? E torniamo all'idea del non essere padroni in casa nostra. E quello che più ci spaventa è quando quelle cose che ci sono più familiari improvvisamente mostrano un volto minaccioso, no? Se pensiamo a tanti film dell'orrore, appunto La casa credo sia il titolo di alcuni di questi film, oppure, che so, Il bambino nella culla che poi improvvisamente si scopre che era indemoniato, no? O cose di questo tipo, che corrispondono anche a situazioni che viviamo nella vita quotidiana, quando per esempio una relazione si interrompe o un legame affettivo finisce e si scopre tragicamente di aver di fronte un estraneo, una persona che è cambiata rapidamente, e come sappiamo alle volte si innescano conflitti anche molto violenti, no? Ecco, quindi diciamo quello che ci turba di più è qualche cosa che abbiamo dentro di noi, nella nostra casa, e che improvvisamente scopriamo può diventare terribilmente minaccioso. Anche una malattia fisica, dopo tutto, no? Ci confronta con questo estraneo che improvvisamente si fa così temibile. E Freud ha espresso questo concetto con l'idea del perturbante, in tedesco credo che sia un Heimlich, che vuol dire proprio il contrario di ciò che è familiare. Cioè l'estraneo che di colpo affiora dal familiare e che proprio per questo ci inquieta più di qualsiasi altra cosa, anche perché abbiamo le difese abbassate rispetto a ciò che è familiare.
E questo è molto interessante, perché in italiano perturbante non contiene il termine casa, familiare, mentre Unheimlichkeit contiene proprio Heim, e la lingua tedesca la mette spesso Heim, penso a nostalgia, in italiano nostalgia, in tedesco Heimweh, quindi male di casa. E questo che lei diceva, Giuseppe Civitarese, lei diceva la cosa che più ci turba è scoprire appunto il perturbante, il pauroso in qualcosa che ci è familiare. Quindi questo può essere anche, per esempio, mi viene da pensare, non so, nei legami madre-figlio, padre-figlio di crescita, quando un bambino è estremamente familiare poi diventa un adolescente ed è estremamente estraneo, e viceversa, il volto di una madre può diventare per un adolescente quello di una strega.
Sì, beh, diciamo, come spesso succede, la patologia non è che l'esasperazione di aspetti che rientrano anche nella fisiologia o nella normalità, no? Cioè il pensiero ossessivo, per esempio, è l'esagerazione della situazione in cui capita a tutti noi qualche volta di essere molto preoccupati per qualche cosa e quindi di scoprirci a pensare appunto ossessivamente a qualcosa. Certo, quando poi questa situazione diventa pervasiva e non c'è più un aggancio tra qualche cosa che noi percepiamo come una preoccupazione e questa sorta di proliferazione cancerosa del pensiero, allora sconfiniamo nella patologia. E qualcosa del genere si potrebbe dire pure appunto per questo sentimento di estraneità. È vero che la crescita, lo sviluppo individuale passa anche proprio per una relativa perdita di familiarità, no? Pensiamo tipicamente nel periodo dell'adolescenza, in cui, come dire, può capitare alle volte che non riconosci più tuo figlio per quello che era. No, ma perché si sta differenziando, mostra impulsi nuovi, mostra idee nuove, ha le sue idee, facilmente si entra in conflitto, però chiaramente è un conflitto di crescita, no? E che serve anche a staccarsi. Un mio collega americano, che io amo molto e stimo molto, da qualche parte ha scritto anche in maniera divertente dicendo: per fortuna Dio ha creato l'adolescente, no? Perché altrimenti sarebbe troppo doloroso staccarsi dai figli. Quindi il confronto con ciò che è estraneo è qualcosa anche che ci nutre, no? È proprio la dialettica intersoggettiva da cui affiora il soggetto. Questo è un classico tema filosofico, per esempio in Hegel, passa sempre attraverso il confronto con l'estraneo, due estranei che ciascuno rinunciano a qualche cosa, che però trovano un'area comune in cui si possono intendere. Quindi è sempre un gioco di identità e differenza.
Abbiamo parlato di casa, di familiarità e di estraneità, dove ciò che ci è più familiare quando di colpo diventa estraneo ci fa paura. Volevo tornare un attimo alla casa e alla metafora della casa, così come la descrive in modo molto interessante, molto affascinante Schnitzler nel 1921. Vale la pena che forse io lo legga e lo traggo, la citazione è dal suo saggio nel libro appunto Le case dell'uomo. Gli uomini, scrive Schnitzler, soggiornano il più delle volte unicamente nel piano intermedio della casa, che è la loro vita, e hanno arredato l'ambiente in modo confortevole, con buone stufe e altre comodità. Raramente scendono nei luoghi posti più in basso, dove sospettano l'esistenza di fantasmi che potrebbero terrorizzarli. Raramente essi si affacciano dall'alto della torre, perché lo sguardo nel profondo e nell'immenso dà loro le vertigini. Certo, alcuni amano soggiornare unicamente in cantina, sentendosi a loro agio più nelle tenebre, nei rifiuti che nella luce e nella responsabilità, e altri ancora restano volentieri sulla torre per perdersi in lontananze imperscrutabili, irraggiungibili per sempre. Ma i più infelici sono coloro che corrono senza posa lungo le scale tra la cantina e la torre, lasciando abbandonati e ricoperti di polvere gli spazi effettivamente destinati all'abitare. Come lo possiamo commentare?
Difficile commentare, perché io mi sono fatto l'idea in generale che il miglior commento all'arte è, come dire, una sorta di tautologia, cioè lo dovremmo rileggere, quello sarebbe il miglior commento. Ah, detto ciò, a cosa mi fa pensare? Ma insomma, mi fa pensare a qualche cosa che come clinici viviamo molto spesso, no? Cioè a persone che portano una specie di, come dire, di difficoltà a integrare aspetti più emotivi, aspetti più di tipo logico-razionale, no? Cioè è come se alle volte mi vengono in mente quelle figurine, quelle figure bellissime, tra l'altro molto suggestive, dipinte da Chagall, in cui si vedono queste persone fluttuanti, in cui la testa alle volte è staccata dal corpo, no? Cosa voglio dire? Che tante volte non c'è una sufficiente integrazione tra aspetti più emotivi, corporei, impulsi, bisogni anche di vario tipo, e aspetti più razionali. Allora, chi sta nella torre si difende da questi propri bisogni vitali, spesso, diciamo, attraverso una sorta di enfatizzando troppo i processi razionali, no? Robotizzandosi un poco. Chi invece vive solo nelle cantine, però direi è più raro che vengano in terapia. Può succedere. Sono persone troppo preda dei propri impulsi, no? E che quindi non riescono a controllarli, no? E ci può essere la situazione forse di chi corre per le scale senza mai soffermarsi sui piani più intermedi, più abitabili. Potrebbe dare l'idea di una persona che oscilla da un estremo all'altro, no? Noi vediamo anche, per dire, persone molto razionali, molto contenute, molto ossessive, che però ogni tanto scoppiano in terribili crisi di rabbia, no? Potrebbe essere l'esempio di qualcuno che dalla torre scende in cantina, dalla cantina alla torre, senza mai potersi, come dire, sedere sul sofà del piano nobile a leggersi un buon libro comodamente, insomma.
Ma quindi è forse un po' semplicistico, ma si può dire che la terapia psicoanalitica serve ad abitare tutte le proprie stanze?
La terapia psicanalitica per me ha a che fare soprattutto con, come dicevamo un po' anzi, con l'arte dell'incontro con l'altro, no? Cioè, crescere, sviluppare la propria mente non è una cosa che si può fare da soli, così come per il bambino. Del resto, alla nascita bisogna passare per forza attraverso la mente dell'altro, in un processo di arricchimento che poi è reciproco, no? Allora, idealmente, secondo me, la psicanalisi dovrebbe aiutare una persona a, tra virgolette, sviluppare la propria anima, ma non lo dico in senso mistico o religioso. Mi viene in mente quello che al ginnasio ci avevano insegnato, no? Questo concetto greco di grande anima, mi pare sia megalofrosyne, no? Che io interpreto in senso molto umano, cioè una persona capace di, ecco, si potrebbe dire. Ci danno un altro poeta, Terenzio, mi pare sia, cioè che è capace di accogliere in sé tutto l'umano, quindi di riconoscere in sé, in questo la letteratura naturalmente è preziosa perché ci fa da specchio, no? Tu leggi Dostoevskij e capisci che forse anche in te albergano tanti di questi impulsi, alle volte anche più o meno confessabili, no? Allora, più uno ha una grande anima, più è capace anche di avere ospiti, cioè di accogliere l'altro come ospite, no? Ecco, io vedo un po' la psicanalisi, in questo senso, come un processo di sviluppo della propria mente, che sia di ordine razionale, ma soprattutto di ordine emotivo, affettivo. È chiaro che quando una persona pensa meglio, tra virgolette, cioè sviluppa una capacità più ampia di dare un significato personale alla propria esperienza di vita, e i sintomi per i quali tante volte chiede di essere aiutato, come dire, come se si sciogliessero da soli. Non è che si sciolgono da soli, ma tante volte non hanno più motivo di esistere.
Abbiamo conversato con lo psichiatra e psicoanalista Giuseppe Civitarese. L'intima stanza è il titolo di un suo libro pubblicato da Borla e Intime stanze, la casa della psicoanalisi è il titolo di un saggio che ha scritto con Sara Boffitto per il volume Le case dell'uomo, che raccoglie i contributi di architetti, antropologi, filosofi e studiosi della psiche sul tema dell'abitare il mondo. Le case dell'uomo è edito da UTET. Tra le opere più recenti di Civitarese segnalo anche La violenza delle emozioni, edito da Raffaello Cortina, Il sogno necessario, Franco Angeli, e I sensi e l'inconscio, Borla. Per oggi è tutto, grazie al nostro ospite e a chi ci ha ascoltato, da Letizia Bolzani un cordiale saluto.